come
il suggeritore Nightlife.
Giulio, grazie, sempre più difficile, credo di essere molto amplificato, ho visto Riccardo fare un piccolo salto sul suo sgabello speciale, adesso poi vi spiego tutto per chi è a casa e sta ascoltando la radio e non vede. Benvenute, benvenuti, bentornate, bentornati, ormai declino in tutti i generi possibili, è giusto farlo, al suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro di Radio Popolare che come sempre va in onda alle 21, almeno questa stagione, dalle 21.30 fino alle 22.30. Siamo nel nostro auditorium, l'auditorium Demetrio Strato, ci sono parecchie persone sul palco stasera, ma devo dire che questa sera è un po' come il ciclo della natura, il ritorno, tornano, a volte ritornano, ma a noi fa molto piacere, anche perché insomma tornano delle compagnie, tornano dei creatori di teatri, insomma anime di luoghi e di progetti che magari sono già transitati dal suggeritore Nightlife, e questa cosa ci fa molto piacere. Anche per quello che riguarda la musica dal vivo scoprirete tra breve che c'è qualcuno che torna e altri che invece seguendolo scoprono questo nostro spazio. Poi tutto quanto è riascoltabile in podcast sul sito del suggeritore Nightlife, o meglio sul sito di Radio Popolare, il podcast del suggeritore Nightlife, mentre io naturalmente vi ricordo che ci potete scrivere a suggeritore@radiopopolare.it, ci potete scrivere ancora per un po' su X a suggeritore @radiopopolare.it, più o meno è, anzi il suggeritore per la verità su X, poi troverò un altro sistema, un altro posto dove andare che sia così spiccio, così sintetico come X, perché insomma siamo in tanti che pensiamo di traslocare per tanti motivi, insomma poi ne parleremo un'altra volta. Comunque, invece quest'oggi parliamo di tutte le cose che chi è qui sul palco sta facendo oppure sta per fare oppure farà, ma non possiamo non iniziare con un'opera prima, insomma sono tutte prime assolute, prime nazionali e anche internazionali, quelle che proponiamo con Basilio e Tiziana, che sono eroicamente, vorrei un applauso dal pubblico fuori nel cortile con l'Ape Bedda.
Grazie, grazie.
Grazie.
L'Ape Bedda, dovete sapere, è tanti anni, ormai sono tre, che ci segue, tre giusto, sì, perché abbiamo fatto tre radionovele, quindi sono tre anni che ci segue fedelmente, stando in cortile che piova, che ci sia la neve, che ci sia caldo, che non ci sia, insomma quando ci sono tante persone, quando non ce ne so, quando hanno fatto i salti mortali. L'Ape arriva fin da Sesto San Giovanni. E quindi quando ci sono le alluvioni, le inondazioni e così via, voi immaginatevi l'ape che rischia, come dire, il debordo, la deriva, cioè in tutti i sensi, cioè esistenziale ma anche fisica.
Comunque siciliana è traghetta.
Traghetta,
va. Traghetta, va.
va, è abituata, insomma, cioè per cui, quindi l'ape Bedda ci accompagna da molto tempo, così come le radionovele che abbiamo imbastito con Basilio e Tiziana, il sogno stromboliano, prima c'era proprio la storia dell'ape Bedda, la Bedda storia, e adesso c'è Casa Bedda Casa, che però drammaturgicamente mi tormenta i miei autori, non sono mai soddisfatti, perché è una storia di coppia che voleva essere anche un po' un omaggio alle celebre coppie comiche, insomma, da Sandra e Raimondo, ma anche altri. E, insomma, io so che loro non sono mai contenti. Adesso abbiamo una nuova versione, io mi presto a tutto quello che mi chiedono di fare, perché un pochino ci sono dentro anch'io. E, come si intitola questo episodio che sentiremo?
Le capesante di Natale.
Ecco. È tutto un problema. Tiziana sempre positiva, sempre incoraggiante.
Sì, sempre.
È sempre incoraggiante.
Sì.
Subisco.
Ma come subisci? Ma tu sei passive aggressive, adesso ho capito. Cioè, nel senso che poi lo smonti, lui fa tutta una serie di... No?
Abbiate pietà. Noi siamo gli intrusi. Sapete la settimana enigmistica? Cerca l'intruso, questo siamo noi.
Ma smettila, ma piantala. Allora, a questo punto abbiamo, come dire, confortato, perché ci hanno anche scritto che la radionovela, ma dov'è la radionovela? Insomma, cioè quando non ci siete si preoccupano, quindi la Casa Bedda Casa è ancora qui in una versione diversa, diciamo così. Quindi Le Capesante di Natale è la puntata di quest'oggi. Prego Giulio.
Casa Bedda Casa, quinto episodio, Le Capesante di Natale.
Siamo nella camera di Tiz e Buzz. Sono già a letto, uno accanto all'altra. Buzz con la solita cuffia ad ascoltare musica. Tiz con il solito giallo. Ma questa volta non sta leggendo, sta togliendo l'auricolare della cuffia dall'orecchio di Buzz.
Ma lo sai quanto costano le capesante?
Ma sei fuori? Ma cosa vuoi che ne sappia delle capesante? Non le mangiamo mai, solo a Natale da tuo padre.
Ecco appunto, quest'anno le capesante le dobbiamo comprare noi.
Ma mancano più di 20 giorni a Natale. State già parlando del cenone.
Lo sai, no, che a casa mia il Natale si pianifica come al Pentagono. Sai che siamo in tre. Una prende le capesante, una prende il cappone e una prende i dolci. E a me tocca sempre il pesce, che è la cosa più cara.
Ma non ci posso credere, 22 giorni prima. A proposito di Pentagono, ma tu lo sai che nella Manica è in corso una battaglia navale tra pescatori francesi e britannici sulle capesante? E praticamente ho letto che i molluschi rappresentano la terza cattura più importante in Francia e in Gran Bretagna. E i due paesi al momento sono in guerra.
Ma no, un'altra guerra. Non se ne esce. Anche le capesante adesso.
Eh sì, è perché dicono che le capesante non sono una risorsa illimitata e che sono fragili e sensibili e vanno preservate.
Non mi dire che le capesante hanno un cuore. Boh, sicuramente sono sensibili ai soldi, visto che costano così tanto.
Senti, amore, io te lo devo dire, ma tu forse sei un po' troppo fissata con i soldi. Ma non ti sembra esagerato tenere tutti gli scontrini del supermercato per un anno per vedere la variazione dei prezzi?
Guarda che l'inflazione ha ripreso a galoppare.
Perché? Si era fermata? Ma dai, ma che cazzo me ne frega dell'inflazione? E lasciami ascoltare la musica, che devo preparare la Popolaroid di domani notte. E poi ripeto, mancano più di 20 giorni a Natale.
Ma è adesso che bisogna iniziare a prendere il cibo. Sai come aumenterà man mano che ci avviciniamo a Natale? E se le capesante ora ci costeranno più di 50 euro, chissà a ridosso delle feste. Sai che ti dico? Che quest'anno si cambia e invece delle capesante al cenone faccio una bella vellutata delle mie.
Una vellutata al cenone? Già me la vedo la faccia dei nostri nipoti. Secondo me ti ripudiano come zia. Dai, 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 fammi ascoltare la musica.
Ma che Polaroid farai?
Beh, visto che è iniziato questo mese, il titolo è Canzoni per dicembre. Anzi, sai che ti dico? La chiamo Canzoni per un dicembre senza capesante. Dai, dai, leggi il tuo giallo e non pensare alle capesante. Limonino?
Tiz e Bats, come sempre, si baciano. Sarà amore o marketing?
Abbiamo uno spettatore a quattro zampe che ha commentato Casa Bedda Casa, e del resto, insomma, questo è un, come dire, è un palco aperto, è un open mic, e quindi anche lui, lei, non so, lui, lei, si chiama? Come?
Pita.
Come la pita? Come il celebre pane indiano, insomma, cioè, vabbè, non voglio divagare, anche perché gli ospiti che abbiamo qua mi guardano un po' straniti sulle divagazioni che di tanto in tanto facciamo, anche perché abbiamo un sacco di cose da dire. Dunque, grazie, un applauso a Tiz e Bats, un altro, non solo per la Pebeda ma anche per il loro sforzo artistico, che insomma non manca al suggeritore Night Live. A questo punto mi volgo di qua, ho un po' di soggezione, perché il nome del gruppo che è venuto a trovarci, e che è tra l'altro un gruppo nutrito, sono Cinque Elementi, adesso vorrei che brevemente vi presentaste, o chi vuole parlare presentasse la band, perché la si può pronunciare in diversi modi. Io prima ho fatto un po' la sbruffona, ho fatto finta di sapere tutto, eccetera eccetera. A questo punto preferisco che, insomma, la prima volta il nome venga detto come va detto, e poi venga spiegato come per semplicità viene detto in Italia. Allora, innanzitutto, benvenuti ai...
Buonasera, siamo i Sintrofi.
Allora, che non si direbbe Sintrofi.
Esatto, si direbbe Sidrofi in greco, tuttavia noi, per facilità di pronuncia, l'abbiamo chiamato Sintrofi, in modo tale che tutti quanti riuscissero a pronunciarlo, perché... greco è una lingua ostica.
E comunque lo sbagliano lo stesso. Esatto. Quindi non è servito a nulla.
Come, cosa dicono?
Sintrofoi.
Sintrofoi?
Sintrofoi, ah. Sintrofoi. Quelli. Siuntrofoi.
Siuntrofoi, perfetto.
Suntrofoi.
Suntrofoi.
Ecco, perfetto. Allora, invece noi dobbiamo dire Sintrofi.
Esattamente.
Cioè, lo diciamo all'italiana per non dirlo alla greca, che sarebbe?
Sidrofi.
Ecco. Esatto. Avete capito? Adesso poi passo interrogo, ecco, per cui insomma, per cui
mi ho scelto un nome semplice proprio per agevolare anche,
esatto, proprio quanto la nostra musica.
Eh certo, allora la vostra musica infatti è un crocevia di influenze, però prima di dire due cose magari sul primo brano che ascolteremo, sul vostro lavoro, su da quanto tempo state insieme, e presenterei appunto la band, e qui c'è insomma un musicista che viene a trovarci spesso.
Buonasera a tutti, sì, effettivamente è vero, sono Daniele Bettini con...
Evviva!
Me. Grazie.
Alle tastiere,
poi abbiamo Paolo De Cei alla tromba.
E benvenuto.
Edoardo Casu al flauto.
Evviva, però Casu non è greco. Casu non è greco.
No, Casu è sardo. Esatto. È l'altra parte della famiglia, l'altro nonno.
Vuol dire formaggio.
Esatto, vuol dire formaggio, sì.
Che io ricordi, insomma.
Esatto, cioè, esatto. E quello non c'è bisogno di... non c'ha varie pronunce.
Non ci sono varianti.
Una pronuncia sola.
No, certo, una pronuncia sola. Quindi una parte greca e una parte sarda.
Esattamente.
Beh, insomma, un bel mix.
Sì.
Per la musica, dico.
Sì.
Interessante.
Poi c'è Federico Morra al basso.
E là Federico era quello che tiene memoria di tutte le come dire, le storpiature del nome. Lui si ricorda tutti i modi in cui si...
Io sono il database umano.
Ok, perfetto.
Poi non so parlare.
Poi somigli un po' a Frank Zappa.
Me lo dicono spesso.
Vagamente,
anche quello.
Sì.
Lui invece è Jack Black, è il nostro
flautista. Ah, sì, è vero, porca miseria, hai ragione.
Hai visto?
Gli somigli.
Database.
Ecco. Allora, Ecco, perfetto, c'è anche Pita che
Pita
è d'accordo, è d'accordo.
Poi Pita è greco, no? Anche
Pita
non
è greco. Beh, in realtà Pita è indoeuropeo.
È un po' tutto.
Pita erano anche le vabbè, insomma, potremmo fare un lungo discorso. Erano le mense delle navi greche, romane, così via. E poi, insomma, pare che arrivassero dall'India questi pani bassi.
Bellissimo. E poi, vabbè, alla batteria abbiamo Giuseppe Consiglio, che è un batterista. Un applauso,
Capperi,
dai.
Capperi, ma è il vero nome?
È un batterista.
È il vero nome, Consiglio?
Consiglio, eh?
È il suo vero nome?
Giuseppe è il nome, Consiglio il cognome.
Avevo capito, sì. però...
Credo di sì. È tuo vero...
Perfetto. Se andiamo così, andiamo benissimo, perché in onda a casa, vi assicuro, avremo già sicuramente una serie di persone che ci amano. No, chiedevo se il vero nome è Consiglio, perché sembra un nome d'arte.
Lo è. E tra l'altro, anche il mio babbo si chiama così. Coincidenze? Io non credo.
Com'è possibile? Ci sarà sicuramente qualche cosa che lo spiega, la dietrologia. Adesso fra un po' tiriamo fuori QAnon, che è andato anche in scena alla cooperativa poco tempo fa, e troviamo qualche cosa, una conspiracy theory per cui vi chiamate Consiglio. Padre e figlio tutte e due con lo stesso cognome?
Attenzione.
Allora, non è. Va bene, passiamo al vostro primo pezzo, perché sennò potremmo andare avanti così e finisce il tempo.
Forse è meglio.
Forse è meglio. Come definire il vostro mood, la vostra musica?
Diciamo che noi in genere la definiamo come fusion, ma fusion sappiamo che può di tutto e non può di niente.
Anche al ristorante, sì.
Esatto, esattamente. Abbiamo diverse influenze da vari generi, dal jazz al rock, al metal, passando per il funk. Tuttavia cerchiamo di fare una proposta nuova,
originale,
che non abbia per forza limiti di genere, per l'appunto.
La verità è che suoniamo quello che ci piace, cioè, mettiamo, bello questo, sì, funziona, sì, bello, posto, ma è death metal, ma siamo passati da una roba balla, sì, ma funziona, va bene, va bene. A noi piace. Quindi.
Tutto questo è derivato dalle varie influenze che abbiamo ognuno di noi, perché ognuno di noi arriva da un background musicale completamente diverso.
Per un attimo ho pensato che dicessi ognuno di noi arriva da una brutta influenza.
Esatto.
Cioè, per cui no, assolutamente, da un diverso background. Quindi vi siete messi insieme quando?
Diciamo che la storia è lunga, nel senso che parte dal 2015 da una band di scappati di casa chiamata Musici Oltre Quando, con la quale i prof del conservatorio non volevano suonare.
Perché voi avete fatto il conservatorio insieme?
Sì.
Tutti?
Quasi tutti.
Lui consiglio?
Lui ha avuto un buon consiglio e non l'ha fatto. Dopodiché abbiamo preso strade diverse. Guarda caso, nel 2020, durante il Covid, non sapevamo cosa fare. Abbiamo detto: ma perché non facciamo una bella band abusiva per riprendere a suonare? Abbiamo trovato per l'appunto questi splendidi musicisti, Giosuè Consiglio, Paolo Ceglie e Daniel Bettini.
E così è nata la vostra band.
Esattamente. Però i germi derivano proprio da quel
conservatorio.
Esatto, esattamente.
Hai quel conservatorio. Ecco, va bene. Allora, noi siamo contenti di sapere questo iter. Dove suonate di solito? Ovunque. No.
Sì, dove ci chiamano, nel senso, in genere sì, o club, o
circoli,
festival.
Festival. Insomma, siete, dato che la cosa è cominciata già un po' di tempo fa, quasi 10 anni fa, insomma, in qualche maniera.
Esatto.
Avete dei lavori? Quanti ne avete lì?
Abbiamo un disco in uscita, in realtà. Abbiamo appena finito di registrare. Abbiamo appena finito di fare mixing e mastering e tutto quanto, stiamo semplicemente aspettando la distribuzione.
E si chiama?
Si chiamerà, credo, Sintrofi.
Si chiama Sintrofi?
Sì, perché abbiamo poca fantasia in tutto questo, perché se no facevamo i jazzisti.
Va bene. Allora, i Sintrofi, da Sintrofi, cosa ascoltiamo? Ascoltiamo un brano dall'album?
Ascolteremo un brano dall'album che si chiama Black Gear, che magari il nostro bassista ci vuole dire da dove è preso il nome.
Black Nero, Gear.
È Black Gear, l'ingranaggio nero. Sì, c'è una storia lunga anche qui.
La ghirra, esiste una parola simile in italiano?
Scusate, non partiamo su di noi di Pupo?
No.
Allora, stavamo dicendo... Plague Year deriva
pensavo
da...
Pensavo veramente fosse una cover, scusa, visto che passate
ma perché
avete un trombettista, alla...
sembra serio, ma non lo è mai.
Okay.
Plague Year deriva da il semplice ingranaggio nero di Digimon.
Sì.
Non so se avete presente il cartone degli anni 90, è quella cosa lì.
Ok.
È uscito sto tema qui e abbiamo detto, questo è l'ingranaggio nero, perché entra dentro di noi e ci fa completamente impazzire.
Certo.
E basta.
E allora l'ascoltiamo.
Vai. Questo è Plague Year, allora, Sintrofi, dai.
Viva!
Grazie, grazie.
evviva! Dunque, chi vuole fare storie le faccia. Intanto Basilio ne sta facendo una, per esempio, sui sintrofoi.
Esatto.
No, scusate, adesso sto
facendo
scherzi. No, i sintrofi con questa che era Black Gear. Grazie. E noi, senza por tempo in mezzo, adesso ci spostiamo da tutt'altra parte e ritroviamo Luigi Pirandello.
Ebbene, sei rimasta lì, eh? Non dici più nulla?
Non mi immaginavo che tu...
Che io?
Dovessi dire di sì.
Tu lo sai bene, cara, che io ti ho sempre detto di sì.
Non posso soffrirlo.
Che cosa? Che io ti abbia detto di sì?
Anche, ma tutto questo che per colpa tua... Lui se ne debba approfittare.
Per colpa mia?
Sì, per colpa tua, di questa tua imperdonabile, inqualificabile indifferenza.
Parli di questa di ora o in generale verso di te?
Ma di tutta, sì, ma di questa di ora specialmente.
Ti pare che se ne sia approfittato?
E non hai visto all'ultimo? Pareva che non volesse affatto saperne, poi vedendoti così remissivo, chissà che condizioni sarà andato a fare.
Ma forse sei un po' ingiusta verso di lui.
Ma se gli ho detto che cercasse di mitigare, di non esagerare.
Prima però lo avevi spinto, eh.
Perché negava.
È vero.
E tu?
Io cosa?
Che credi tu?
Beh, come non hai visto, io ho detto di sì.
Ma forse tu credi che io abbia un po' esagerato?
Beh, tu hai detto a lui, e mi pare che tu abbia detto bene, che è una questione di suscettibilità.
Forse avrò un po' esagerato, sì, ma per causa sua.
Già, perché negava.
E allora non doveva poi trovare il pretesto per esagerare anche lui?
L'hai un po' punto, però. Anche per lui è questione di suscettibilità. Avete esagerato un poco, tutti e due, ecco tutto.
E tu, indifferente?
Permetterai che io mi difenda come so e come posso.
Ma credi che questa tua indifferenza ti possa giovare?
Altro che...
Sei un così bravo spadaccino.
Per lui, sì, per il signor Guido Venanzi, per me che cosa vuoi che sia?
Se non hai... Tu non sai neppure tenere in mano una spada.
Non mi serve. Mi basterà, stai sicura, questa indifferenza per avere coraggio non già davanti a un uomo che è nulla, ma davanti a tutti e sempre. Io posso non curarmi di niente, della morte come della vita. Figurati poi del ridicolo degli uomini, dei loro meschini giudizi. Io ho capito il gioco. E ora basta. Non ne posso più veramente.
Sì, me ne vado anch'io.
No. Rimani, se vuoi. Purché però non mi parli più di questa faccenda.
Non sarebbe possibile. Non ridere.
No, io rido sinceramente, sai, perché io godo, tu non puoi sapere quanto io godo a vederti così cambiare.
E non ti sembra naturale?
Oh, sì, è proprio per questo che io godo, perché sei così naturale.
E tu no, invece.
Questo è positivo, guai se io lo fossi.
Non ti capisco.
Non puoi, ma è meglio così. Capisco io.
E che capisci?
Quello che tu vuoi.
E che voglio?
Lo sai.
Credo di aver commesso una pazzia.
Non temere, cara. Ci sono qua io.
Ma come fai?
Come sempre fatto. Da che tu me ne facesti vedere la necessità.
Che necessità?
Con come sempre Pirandello ci costringe, no, ad ascoltare, perché questo è il gioco delle parti, originariamente il giuoco delle parti, 1918, quando Pirandello lo scrisse anticipando i tempi di moltissime cose, come fece insomma questo genio. Lo abbiamo appena sentito, ne abbiamo sentito, questo era il finale?
No, no,
la fine di un atto, pezzo, sì, ecco,
è la fine di un secondo atto,
per filo e per segno, cioè dove comincia a svelarsi il meccanismo per cui il gioco delle parti fa sì che non sempre chi apparentemente vince all'inizio poi si ritrovi a condurre il gioco, no? Per essere un pochino più precisi, e fra poco vi presentiamo chi ci ha regalato questo estratto da uno spettacolo che è in scena proprio in questi giorni, ha debuttato in prima assoluta, dicevo, il gioco è fra una coppia in cui Leone in realtà sembra in qualche maniera la parte debole, sua moglie è stanca di lui, lo tradisce con insomma un altro uomo che è il terzo personaggio del testo, eppure lui con l'indifferenza riesce a un certo punto a capovolgere le parti, a condurre il gioco e a esprimere in realtà una grande vivacità, quando all'inizio la sensazione che ci dava come personaggio era quella di un personaggio inerte, rassegnato, comunque in qualche maniera che non si metteva più in gioco. In realtà appunto proprio di gioco si parla in tutti i sensi, sia nel senso classico dell'andare in scena e di giocare, tante volte abbiamo detto che questo verbo in altre lingue indica proprio la recitazione, sia il meccanismo insomma dello scambio, sia dei ruoli che dei pesi e del potere. Questo diciamo è veramente un ABC estremamente sintetico del gioco delle parti e di alcune delle cose che ci sono dentro, ma qui gli ospiti sono tre, due sono in scena, Riccardo Magherini, Anni Graimondi, tra i fondatori di Pacta dei Teatri, sono in scena con il gioco delle parti fino al 15 dicembre al Pacta Salone, sono insomma diretti da un'altra anima di Pacta, che è Paolo Bignamini, che ha curato anche la drammaturgia dello spettacolo e ovviamente la regia. Benvenuti.
Benvenuta.
Grazie.
Grazie. Allora, partirei proprio da Paolo per raccontare che lavoro avete fatto su questo testo così celebre. C'è Pita che insomma in realtà sta andando a giocare sulla rampa.
Il nostro
ma
collega.
Se, sì, beh certo, aspettavo che tu dicessi questa cosa, però no, Pita in realtà ha applaudito al momento giusto, e che dimostra che è un cane intelligente. Dopodiché, che tipo di lavoro avete fatto per questo allestimento?
Quello che abbiamo fatto è stato concentrarci sui...
Metti il microfono un po' più orizzontale, che così è orizzontale.
Okay. È stato lavorare sul fuoco dei personaggi principali. È un testo con molti più dei tre personaggi che noi abbiamo portato in scena, ma abbiamo capito che quello che ci sembrava giusto era concentrarci sui tre protagonisti. Quindi ho fatto un lavoro di drammaturgia, di riduzione di fatto a tre personaggi, e che ho immaginato come chiusi in un posto da cui loro non possono mai uscire. Quindi ho immaginato che fossero come l'uno interdipendente dall'altro, prigioniero dell'altro, come una specie di scatola chiusa, di inferno di fatto, nel quale ognuno era vittima e carnefice dell'altro al tempo stesso. Quindi diciamo che è diventato una sorta di messa in evidenza delle tematiche più feroci, pirandelliane, che in questo testo sono tutte presenti.
Sì, testo che in realtà ha degli elementi di grande modernità, lo si è sempre detto di Pirandello, è un po' una frase fatta, ma è la verità. Insomma, se si va all'osso di Pirandello, come voi avete dimostrato, le cose sono, insomma, c'è, come dire, il sospetto della psicanalisi, c'è la filosofia, ci sono i suoi soggiorni all'estero, c'è la percezione di una possibilità già più simile ai grandi autori appunto scandinavi, di vivere le cose senza apparente drammaticità, ma con profonda, profonda tragedia o anche disperazione, no? Cioè, però senza mai tradire l'ironia di fondo, il sarcasmo più che altro di fondo in molti casi, no? Come nel personaggio di Leone. Con voi ovviamente c'è anche un altro interprete che nominiamo.
Alessandro Pazzi.
E salutiamo.
Ciao, ciao Alessandro, che non poteva essere presente.
Non poteva essere qui questa sera.
Sì.
E chiedo a Riccardo Magherini e a Annig Raimondi come, insomma, voi lavorate insieme da molti anni, avete, insomma, siete stati parte di grandi realtà da un punto di vista delle compagini teatrali, prima l'Arsenale, adesso a Pacta, ormai da parecchi anni. E quante volte siete stati sposati in scena?
Guarda, io li conto quante volte ci siamo menati.
Sì, perché
ogni volta ci meniamo. Io che meno lei.
Perché sì, spesso sì. Le parti sono così.
Davvero?
Sì, sì. Pensiamo, sì, una delle prime, Pirandello ne abbiamo fatti. Insieme ne abbiamo fatti 7 Pirandello.
Ma
sette.
Ah, io avevo contato 6, penso.
No, 7. No, vabbè, ma non insieme a me, l'ottavo.
No.
Quindi tu ne hai uno in più, Riccardo.
Sì, infatti la prossima è la mia, lo faccio da sola. Così,
così almeno
pareggiate.
Comunque da vestire gli ignudi c'è già stato uno scannamento, perché poi qua si tratta proprio di animali, perché in Pirandello quello che è bello è che si va talmente, ci porta talmente a fondo a scavare nell'animo umano che vai dentro proprio nelle viscere dei personaggi, e l'istinto è animalesco, è veramente animalesco, al di là di parole che possono a volte trarre in inganno, perché è una costruzione che ci sembra artificiosa, ma in realtà segue le pieghe nostre interne, è molto fisico. Pirandello è molto fisico,
ecco.
Come
teatro. Infatti questa è un'osservazione, insomma, di chi lo fa, l'ha fatto,
sì.
Appunto,
e lo ama, perché
e lo ama.
Noi
voi lo amate, sennò sareste pazzi ad averne,
sì,
fatti 8. Cioè, per cui
no, lo amiamo molto.
Riccardo.
A me interessa molto questo spettacolo, mi ha molto scioccato in un certo senso, mi ha toccato, sorpreso, perché ci sono entrato in un modo non capendo anche bene certi aspetti, no? Quasi mi erano oscuri. Facendolo comincio a sentire proprio questa cosa del gioco,
il gioco.
Come lo chiama lui. Che è un giuoco terrificante e crudele, ed è proprio la gabbia delle belve, dove sono tutte belve, e non sai dov'è il domatore.
Ah.
E non lo sai, perché non c'è in quel... non c'è. E può essere uno o l'altro, in questo momento, in questo frangente che ci fa leggere Pirandello, lo diventa Leone. A un certo punto.
Beh, non a caso si chiama così.
Lui
non faceva mai niente a caso.
Però questa è la cosa che mi ha molto... che continua a girare, che ogni volta questo gioco che si mette in pista, che parte, vabbè, noi sappiamo, le battute sono scritte lì, si sa, però è come la sensazione di non lo sai, è un gioco.
Certo.
Dipende dalla partita, dipende da come giochi la prima pedina. C'è un po' questa cosa, anche questa immagine del giocatore di scacchi, quello bravo è quello che sta già 7 mosse
più avanti,
no?
Comunque qua è lei che fa partire il gioco,
sì,
sì.
Però poi alla fine lo gestisce lui.
Vi lascio litigare e mi rivolgo a Paolo, se volete continuare. Giulio, abbassa un po' i microfoni così loro continuano a discutere. Intanto il gioco delle parti fino al 15 dicembre a Pacta Salone. Luigi Pirandello, grazie a Annig Raimondi e a Riccardo Magherini. Un'ultima parola a Paolo Bignamini, quella classica che chiedo in questi casi, quando appunto ci sono dei classici, anche per quanto appunto li abbiate drammatizzati nella chiave che ci hai detto, cosa vorresti che il pubblico si portasse a casa?
Ma allora, intanto che quando uno vede un classico pensa sempre di conoscere il classico che va a vedere, ma non è mai così. Cioè c'è sempre qualcosa di sorprendente nel classico. Conosciamo, questo è un titolo famosissimo di Pirandello, eppure è meno conosciuto nella realtà di tanti altri testi meno noti di Pirandello. Quindi quello che mi piacerebbe è che chi viene a vedere questo spettacolo rimanesse sorpreso da
un nuovo Pirandello,
quanto ci riguarda ancora oggi questo testo. Sì.
Comunque si ride anche,
sì,
cioè, ci scanniamo, ma si ride anche, davvero.
Ma certo, assolutamente.
E poi io anche un po' sono, giallo.
Sono sicuro.
Tutto per dire venite a vederlo.
Ma non avevi abbassato i microfoni, però non era.
Ho la voce.
E adesso, allora, noi siamo al secondo brano di Sintrofi. Però forse ho messo un accento sbagliato, vabbè, adesso mi esercito. Il brano è?
Sintrofi.
No.
Sempre per la fantasia che ci contraddistingue.
Prego.
È per lo stesso discorso. Thank you.
Grazie, grazie, grazie.
Il Nanga Parbat, un gigante di 8.126 metri di altezza. In urdu vuol dire montagna nuda. Sì, ma quando sei lassù, quello nudo sei tu. Tutto è più grande, più freddo, più ripido di come potessi immaginarlo. E poi c'è il jet stream. Sì, il vento che soffia a 200 km orari, le valanghe che si abbattono una dietro l'altra, i seracchi che scaricano neve e pezzi di ghiaccio grandi come frigoriferi, The Killer Mountain la chiamano, la montagna assassina la mangia uomini. E lei dice, ma cosa ci vai a fare lì? A morire di freddo quando ti va bene? Cosa ci vai a fare lì? Che poi è anche quello che mi ha detto Pemba. Che ci vieni a fare qui, my friend? Pemba è il portatore che mi accompagna durante il mio viaggio. Che ci vieni a fare qui, my friend? Io ci sono nato, io porta. Ma tu? E mi racconta questo, Pemba. Mi dice che ne vede tanti come me. Vedo passare ogni anno. Passano, si fermano, guardano. Poche volte chiedono come se sapessero già tutto. No! No, non aspettano, no, salgono sempre, vogliono salire sempre, scalpitano tuk 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 per arrivare prima su vetta di montagna. E non importa se compagno sta male, non importa, no, se devono barare per arrivare prima di altra spedizione. Ma quelli che vogliono soltanto vetta, montagna, lascia passare, non si mette a discutere con stupidi montagna, no? Che si tengano il loro record. Tanto un mese dopo arriva qualcuno che fa meglio, no? Sì, ma non è per questo che si sale, Pemba, per migliorarsi, per cercare sempre una strada nuova. You know, my friend. Scalare montagna molto alta non è difficile, no? No, no, capre. Capre che vive su roccia, fanno su, giù, tutto giorno. Sì, si arrampicano in spazi più piccoli di loro zoccoli. E tu sa perché? Perché è loro natura. Salire, salire, sempre salire. Tu hai mai provato a mettere tronco vicino capra? No? Capra sale su tronco. Tu hai mai provato a mettere panca vicino capra? Capra sale su panca, anche perché sotto panca capra non sta mica tanto volentieri. Anyway, capra sale sempre. Pemba, ci stai per caso paragonando a delle capre? No, 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 io dico solo che noi a testa, noi scegliamo via. Noi cerchiamo un modo per arrivare su cima di montagna come nessuno mai ha fatto prima. Differenza fra noi e capra è che capra vuole semplicemente stare più in alto di te.
I guardiani del Nanga, grazie a Nicola Ciaffoni, lo spettacolo scritto da Gioia Battista, benvenuti. Eccomi. Benvenuta, benvenuto, grazie di questo grazie. Estratto al Teatro della Cooperativa da domani fino all'8 di dicembre, questo vostro nuovo spettacolo, bentornati tra l'altro perché siete stati qui anche per il vostro precedente lavoro quando è passato da Milano, abbiamo capito insomma che si parla di 8.000.
Esatto, sì, Nanga Parbat è la nona vetta più alta del mondo, ma una delle più difficili. E soprattutto la seconda che conta l'indice di morti più alti, cioè riferito al numero di persone che hanno tentato di scalarlo.
Quelli che non ce l'hanno fatta
sono il secondo 8.000 al mondo.
Insomma, sempre temi allegri noi.
Voi sempre, sì, però devo dire trattati sempre con grande entusiasmo.
Esatto. grande ironia.
E quindi anche perché, sì, grande ironia, ma soprattutto vedo qualcuno che ci guarda da fuori, salve, venga dentro. No, sta fuori, va bene. No, era dietro il vetro. Invece, Gioia, com'è strutturato il testo? A cosa vi siete ispirati?
Mi sono ispirata a mio marito proprio, perché è stato lui a lanciarmi nel 2018 questa sfida. Mi ha detto, io amo la montagna.
In un crepaccio,
esatto,
pensavo.
In un crepaccio, a lanciarmi in un crepaccio la sfida. Ha detto, io amo la montagna e lavoro in teatro. Divertiti, scrivimi qualcosa che coniughi queste due cose. E io mi sono lanciata, ci ho provato, io sono una donna di pianura, sono nata quasi sotto il livello del mare praticamente, però è stato un'esperienza meravigliosa. Ho fatto questa scalata praticamente per arrivare a fare questo testo, che ha debuttato in una prima versione nel 2020 in piena pandemia. Abbiamo girato più o meno tutti i rifugi d'Italia, perché sì, si poteva fare soltanto all'aperto, e adesso vede una nuova versione coprodotta con l'Associazione Culturale Bottega Errante, con la regia di Massimo Somaglino,
giusto, che tra l'altro ama molto la montagna anche lui. Assolutamente. È stato nostro ospite durante fra i due lockdown.
Sì, ma infatti Massimo, poi il nostro carissimo amico, bravissimo attore, bravissimo regista, amante della montagna anche lui. Ci siamo avvalsi della consulenza alpinistica di Tarcisio Bellò, che è un alpinista vicentino, che sul Nanga Parbat c'è stato.
Ed è anche tornato,
quello che assolutamente.
È significativo.
E che sul Nanga Parbat ha portato anche I Guardiani del Nanga, che è il libro che è stato scritto dopo lo spettacolo, perché questo è uno dei pochi casi dove è venuto prima lo spettacolo e dopo il libro, che è un romanzo edito da Bottega Errante Edizioni, sempre scritto da me. E quindi questa è stata l'avventura, e adesso lo portiamo al Teatro della Cooperativa, cercando di far scalare con noi le persone che verranno a vederlo.
Beh, insomma, c'è tanta gente fra chi ci ascolta che in montagna ci va e l'ama molto, e che magari è anche stata da quelle parti, magari non proprio sul Nanga Parbat. Quindi, insomma, il racconto di una scalata che è anche un'ascesa dentro se stessi, come sempre quando si va molto in alto, e dunque...
Sì, lo spettacolo ha una storia cornice di un alpinista che...
Giovane
alpinista.
All'epoca giovane.
Innominato. Che tenta di salire su questa montagna, e nel farlo si confronta con principalmente con tre cose: con la storia che lo precede, quindi con tutte le spedizioni che prima di lui hanno tentato di arrivare sulla cima, e in particolar modo in questo testo noi ne raccontiamo sette, quindi i Guardiani del Nanga per noi sono questi sette alpinisti che dal primo del 1895, che era un inglese, Albert Frederick Mummery, che ha tentato di scalare questo gigante himalayano, all'ultimo, che è più vicino a noi, è un alpinista laziale che è morto sul Nanga Parbat nel 2019, di nome Daniele Nardi. Abbiamo isolato queste sette storie perché ci sembravano per la nostra narrazione particolarmente significative. Quindi si confronta con la storia di questo gigante, di chi ha provato a scalarlo prima di lui, con il suo desiderio, cioè con la sua motivazione, cioè che cavolo ci vado a fare io su un 8000, e poi si confronta anche con chi viene lasciato a casa, cioè la fidanzata in questo caso, che più di lui si domanda ma che cavolo ci vai a fare su un 8000. E per farlo si avvale anche della consulenza di questo... come dire, full shakespeariano, ce l'hanno detto, una critica ce l'ha designato così, e noi siamo molto felici perché mai avremmo pensato che poteva essere.
Ma la critica serve anche a scoprire cose che non si sanno,
che è questo sherpa locale che...
Non ci raccontare tutto però.
Basta, non credo.
Nel senso che uno spettacolo così di narrazione va scoperto, dunque fino all'8 da domani al Teatro della Cooperativa. Grazie davvero per essere tornati. Adesso io chiedo a Sintrofi di proporci due brani, gli ultimi due brani, presentateceli però tutti insieme. Quali saranno?
Allora, il primo brano si chiama Shine Cascine,
sì.
Non è Shine Cascine, deriva proprio nel mélange di etnicità che è la mia persona. C'è anche l'abruzzese, in quanto io sono nato e cresciuto all'Aquila.
Benissimo.
E Shine Cascine deriva da un detto aquilano che recita Cine Cacine, ma Cacine in tutto no. Che vuol dire sì che sono scemo, ma non sono scemo in tutto. Questo perché i miei colleghi jazzisti mi criticavano dicendo che facevo pezzi troppo semplici, con pochi accordi, e quindi io ci ho messo la roba più jazz che poteva capitare, giusto per dire, so fare anch'io.
Questo è il primo.
Esatto,
e poi?
È il primo brano. Il secondo brano lo faccio presentare al nostro bassista.
Prego.
Perché c'ha tutta quanta una storia.
Ah, il secondo brano è molto, molto interessante. Si chiama Trilobite Sikigai, che significa la ragione di vita del trilobita.
Benissimo.
Il trilobita è un esserino preistorico,
sì, sì.
Ok, sappiamo bene. Ed è il nostro Matrix. Praticamente è la storia di questo trilobita, che in realtà è Dati, creato dall'uomo. La razza umana che ha distrutto il nostro pianeta. E questi 4-5 scienziati pazzi, ovvero i sintrofi, creano questo piccolo trilobita digitale per salvare e ripopolare il pianeta, dire ok, noi abbiamo fatto un casino, vai te. salvaci.
Perfetto, siamo rimasti senza parole e quindi...
Per fo', non si è capito niente.
No.
È quello il discorso.
Grazie. Allora, vi troviamo ovviamente sulle piattaforme. Presto troveremo il vostro album, che si chiama Sintrofi come voi. Sintrofi, grazie di essere stati qui. Noi torniamo lunedì prossimo, come sempre, al Suggeritore Night Live dalle 21.30. Grazie Giulio. Ricordiamoci di registrare tutto quello che verrà suonato d'ora in poi.
Thank you.